Buongiorno, buongiorno. Oggi è domenica 23 luglio 2023 e quello che state ascoltando è un podcast camminata. Praticamente sono all'incirca alle 6:30 della mattina di domenica, sono uscito alle 6, questo perché l'unico modo per poter camminare con una temperatura piacevole è uscire presto, però devo dire che non mi turba, non mi viene nessun turbamento. E niente, quindi sto camminando sulla ciclopedonale, quindi come sapete quando io faccio i podcast camminata sentirete dei suoni in sottofondo o addirittura delle persone che parlano e tutto quanto, è perché sto all'aperto, cammino e registro col mio fantastico registratorino cinese. Allora, oggi di che parleremo? Oggi parleremo del libro Non lasciarmi, libro di Kazuo Ishiguro, e del film corrispondente che l'hanno fatto 5 anni dopo. Il libro è uscito nel 2005 e il film, quindi Non lasciarmi, conosciuto anche con il nome Never Let Me Go, è uscito nel 2010. Il film è del regista Mark Romanek e dello sceneggiatore Alex Garland. Quindi praticamente faremo il confronto racconterò la storia per giù con una marea di spoiler, quindi ve lo dico, questo è un podcast per chi già conosce almeno uno dei due, o il libro, che ha letto il libro, che si è visto il film, perché purtroppo c'ho voglia proprio di sviscerarlo un po' di più. Quindi, dato che sono il primo che quando ha suggerito la visione di questo film a tutti ha detto loro di non informarsi assolutamente prima sulla trama, perché praticamente la trama è quel tipo di trama con, diciamo, dei colpi di scena, e quindi praticamente si rovina completamente l'esperienza. Quindi per questo io vi dico che se non avete né letto il libro né visto il film, non sentite questo podcast, oppure, diciamo, vi andate a vedere il film, che è la cosa più rapida e veloce che c'è, perché il film dura tipo 1 ora e mezza, 2 ore, e poi vi potete sentire il podcast. Allora, io ho visto il film nel tempo almeno 4-5 volte. La prima volta credo di averlo visto sui 10-15 anni fa, mentre il libro l'ho finito a leggere ieri. Una volta visto il film e praticamente scoperto che la sceneggiatura non era originale ma era basata su un libro, mi era sempre venuta voglia, la curiosità di leggere sto libro. L'avevo pure beccato ad una bancarella nell'ultima volta che c'era il mercatino dell'antiquariato, solo che quando l'ho visto, quindi nella bancarella, lo avevo già procurato in formato digitale per il Kobo, e quindi alla fine l'ho letto sul Kobo, finito ieri. Allora, già il fatto che il film l'abbia visto 4-5 volte vi dovrebbe incuriosire sul fatto che, appunto, che ci avrà mai questa storia che mi piace così tanto. E ve lo dico subito, il motivo per cui la storia mi piace così tanto è che, assurdo, mi emoziona tantissimo, ovviamente dopo che l'hai vista tante volte. Per esempio, l'ultima volta che ho rivisto il film è stato qualche giorno fa, e quindi a quel punto la cosa ormai è mitigata, la conosci, la storia già la conosci, i pensieri, le riflessioni già ce le fatte, e quindi l'assorbi in un altro modo. Ma le prime volte che ho visto il film mi ha emozionato tanto, tanto proprio da farmi lacrimare. Un pianto alla Kenshiro, non un pianto tipo che ti si smorfia tutta la faccia. Un pianto alla Kenshiro con le lacrime che ti escono mentre rimani con lo sguardo sullo schermo. Perché? Perché non è più che le scene o la storia in sé, sono le emozioni e le riflessioni che praticamente nascono attorno. Perché poi ne parliamo, poi ci ho riflettuto ovviamente, perché a me, per quale motivo a me piacciono situazioni come questo, piacciono opere creative come queste, quelle che praticamente ti creano spunti di riflessione o ti attivano delle strane emotività, perché poi ti fanno riflettere appunto sulle tue caratteristiche, del perché reagisci in quel modo ad una certa cosa, a differenza magari di altri. Quindi diciamo, mi è piaciuto così tanto che ci sarà un motivo per cui adesso sto camminando e vi sto parlando di sto film e di sto libro, no? Allora, prima diciamo che La trama, su per giù, è rimasta invariata tra libro e film. Il film è abbastanza fedele, ecco perché alla fine consiglio comunque di conoscere la storia, o in un modo o nell'altro. Se non siete tizi che amano leggersi i libri, vedetevi il film, vi consiglio il film, o viceversa. Quindi in entrambi i casi rimanete appagati. In realtà lo sceneggiatore è stato bravo, lo sceneggiatore del film, è stato bravo perché è riuscito, a mio avviso, a migliorare la storia, la percezione della storia. Questo perché il libro, scritto, ripeto, da Kazuo Ishiguro nel 2005, e ricordiamoci che questo era bravo perché è un premio Nobel per la letteratura, dal nome capite che è giapponese, ma tutta l'ambientazione su cui si basa la storia è inglese, perché questo all'età di 6 anni si è trasferito con la famiglia in Inghilterra e quindi alla fine è naturalizzato inglese. Però quel modo di ragionare, quell'effetto tristezza e tristume è tipico degli orientali. Infatti mi ricordo che quando vidi il film mi domandai, cioè su per giù lo intuì che non poteva essere una storia creata così dal nulla ad Hollywood. E infatti quando poi informandomi ho scoperto che si basava su un romanzo, non è che mi ero stupito più di tanto, come non mi ero stupito più di tanto neanche allo scoprire che lo scrittore di quel romanzo era un giapponese. Ho letto diversi romanzi giapponesi e so che hanno proprio un modo concettuale di creare le storie e soprattutto le finali. È proprio una cultura diversa. E anche se questo alla fine si è trasferito in Inghilterra a 6 anni, sempre con la mentalità giapponese gli è rimasta nella testa. Quindi il libro, che su per giù ha una lunghezza più che giusta, secondo i miei standard, è un romanzo sulle 300 pagine, praticamente l'autore si prende tutti i suoi spazi e i suoi tempi per distribuire la storia e fa in modo tale, col suo stile proprio, fa in modo tale che non ti dà nessuna informazione in maniera gratuita, cioè tu le devi dedurre nel corso di una marea di pagine, soprattutto la prima metà del libro, che è quella, diciamo, più lenta. Tu praticamente ti diluisce informazioni qua e là che man mano che le leggi, che accumuli le pagine, ti iniziano a stimolare una certa curiosità e una certa, che so, curiosità deduttiva, fino ad arrivare a capire meglio quello che stai leggendo. Ovviamente lo sceneggiatore del film si sarà accorto che non poteva avere a disposizione tutto quel minutaggio per il film, avrebbero dovuto fare un film di tipo di 4 ore, ma soprattutto le cose che accadono, i fatti nudi e crudi che accadono nella prima metà del libro sono molto blandi, e quindi praticamente lo sceneggiatore, secondo me, è stato bravissimo a velocizzarli, sintetizzarli e velocizzarli. E quindi praticamente accade che, vedendo il film, la prima metà del libro all'incirca la vedrete nella prima mezz'oretta del film, minuto più, minuto meno. Quindi quell'evento che permette al lettore di capire bene, su per giù, quello che sta accadendo nel libro, nel film ce l'avrete praticamente nella prima mezz'ora. In più lo sceneggiatore, per rendere più piccante e stimolante il tutto, questa famosa prima parte, introduce sin da lì una sorta tipo di storia sentimentale che andrà a migliorare e a spiegare meglio la parte finale della storia. Invece nel libro, diciamo che quella parte, quell'elemento sentimentale è mitigatissimo nella prima metà, quasi, quasi nullo. Poi dopo ve lo spiego meglio. Allora, i protagonisti, allora, in realtà nel libro il protagonista è una, perché il libro è scritto in prima persona, quindi è lei che racconta a noi la storia, quindi la storia ci viene raccontata come un flashback. Lo scrittore è molto bravo a gestire digressioni e diciamo, è in grado di aprire parentesi varie durante un discorso, riuscire a chiuderle mantenendo un certo ordine. Avete presente, no? Quelli che, forse ci sto pure io, che praticamente quando vi parlano di una cosa aprono una marea di parentesi su quello che stanno dicendo e poi si dimenticano di chiuderlo o addirittura deviano il discorso totalmente su un altro argomento. Lui praticamente riesce a gestire tutto in maniera ottimale. Quindi, per esempio, racconta un evento accaduto in un certo momento, durante quell'evento accade un'altra cosa e inizia a parlare di quell'altra cosa, però riesce a seguire i discorsi, a richiudere tutto e quindi in maniera piacevole. Solo che questo è possibile farlo in un libro dove hai tutto sotto controllo e non hai problemi di minutaggio. Invece in un film è proprio lo sceneggiatore do ha dovuto per forza semplificare e rendere più lineare il tutto. Anche nel film, comunque, grazie alla scena iniziale si capisce che è tutto un flashback, nel senso che è tutta una storia raccontata da questa protagonista. Ci sono altri due comprimari, quindi in teoria si può dire che i protagonisti sono tre, che sono i due comprimari oltre quella che parla, vediamo, vi dico, il personaggio si chiama Katie, gli altri due sono un maschio, il personaggio si chiama Tommy, e un'altra ragazza, il personaggio si chiama Ruth. Nel film sono praticamente interpretati da Carey Mulligan, che fa Katie, la protagonista. Tommy è interpretato da Andrew Garfield, che lo conosciamo per aver fatto quei due Spider-Man, forse i più brutti, almeno dal mio punto di vista, di tutti i film di Spider-Man esistenti, anche se il personaggio era il più simpatico, semmai. E poi Keira Knightley che fa Ruth. Questa praticamente è quell'attrice molto bella, anche se ha poche tette, che c'ha un mento molto squadrato, che è quella che aveva fatto Orgoglio e Pregiudizio, il film. Quindi questi sono i tre personaggi che interpretano, i tre attori che interpretano quei personaggi. In realtà non mi sono segnate le loro controparti da bambini. Comunque iniziamo, adesso io vi racconto la storia. Poi non posso raccontarvela in maniera unica perché, ripeto, il libro e il film sono piuttosto fedeli, tranne come è stata diluita la prima parte del libro rispetto al film, ma su per giù sono fedeli. Cioè, alla fine l'esperienza che si prova vedendo uno o leggendo l'altro è la medesima. Con il flashback la storia è ambientata su per giù negli anni 90, all'incirca anni 80, anni 90. Ci troviamo in una specie di collegio, in un college, in un collegio in mezzo alla campagna, molto prestigioso dell'Inghilterra, dove ci sono una fascia di ragazzi che su per giù, io ve lo dico in base a come calcolo io l'età dei bambini. Io la calcolo e l'ho sempre calcolata in base alla classe scolastica. Quindi, sinceramente, io non mi ricordo che anni ha uno che fa le medie, però io di solito dico quello è un bambino delle medie, quello è un bambino delle elementari. In questo collegio ci sono praticamente dei bambini su per giù tra le elementari e le medie, quella è la fascia d'età. E qui praticamente è un collegio prestigioso dove vengono insegnate a comportarsi bene, vengono insegnate materie come, ti so, la storia, le lettere, soprattutto una certa importanza anche all'arte. I bambini possono seguire lezioni, dormono dentro delle stanze dove con i letti vicini uno all'altro. E quindi non è che hanno la cameretta singola, ovviamente sono divisi tra maschi e femmine, e sono tutti sereni, quindi non ci sono, non è una storia dove c'è uno che è triste più di tanto e tutto quanto. Sono sereni, rispettano tranquillamente i loro insegnanti, hanno sia rispetto e tra l'altro legano tra di loro. Poi ovviamente alcuni saranno più simpatici tra di loro, altri litigheranno, però tutte cose normalissime. Quindi la storia non è una storia che vi posso dire. di contrasto. È una storia piacevole e tranquilla, dove ci stanno questi che vivono lì. Superati una certa età, suppongo l'età che c'ha uno durante la terza media, vengono trasferiti dentro a dei cottage, ossia diciamo delle altre case di campagna molto più grezze, e dato che ce ne sono tante, vengono distribuiti in gruppetti più piccoli, e là incontreranno sia quelli che erano stati distribuiti negli anni precedenti, sia quelli che vengono da altri collegi simili a loro, anche se il loro, che praticamente viene chiamato Halsham, è quello più prestigioso, e questo sarà importante poi più in là per l'interazione che avranno in questi cottage con quelli che hanno studiato altrove. Quindi praticamente all'inizio parte e sembra una classica storia normale, che tra l'altro non ci azzecca manco niente con me, perché a me una storia di ragazzini in un collegio, cioè, non ne dovrebbe fregare assolutamente nulla. Poi però, durante la visione del film e la lettura del libro, ci sono degli eventi, quella che ti stimolano un po' di fantasia e ti creano, non dico inquietudine, perché ancora è tutto scritto in maniera leggera, e di conseguenza tu non sai se quelle cose, quei comportamenti un po' strani, non neanche tanto, sono dovuti all'epoca in cui è raccontata la storia, quindi ripeto, anni 80-90, oppure alla cultura, che ti so, dell'Inghilterra e tutto quanto. Però tu inizi a notare un particolare, che questi, che nella storia non compaiono mai i genitori, quindi tu inizi a supporre, ma questi sono orfani, stanno in questo collegio, nessuno li va mai a trovare, come mai? E incominci a farti queste domande. Poi per esempio ci sono delle scene anche nel film dove per esempio dei ragazzi giocano a palla, la palla mentre giocano supera un confine, ma neanche tanto in là, no? Si sposta, che ti so, di 30 metri oltre un certo punto, e i bambini rinunciano ad andare a raccogliere la palla. Allora, nel film, che lui deve velocizzare e tutto quanto, e quindi deve anche velocizzare la curiosità dello spettatore, lo sceneggiatore che fa? Fa chiedere ad un insegnante, la più giovane che stava là, fa chiedere ai ragazzini: come mai non siete andati a raccogliere la palla che stava là, te, a 30 metri da voi? E i ragazzini rispondono in maniera quasi sorpresa: è ovvio che non possiamo andare più in là, non ci è consentito. E l'insegnante, diciamo, questa qua, questa giovane, in contrasto con le altre che erano più anziane, chiede: come mai? Con tutte le storie che sono accadute ai bambini che hanno superato un certo punto, che sono stati ritrovati senza mani e piedi, o addirittura uno che era uscito non gli è stato più concesso di rientrare, no? L'insegnante capisce che è una storia di fantasia, però si domanda: ma perché voi raccontate queste storie? Perché? Chi ve le ha dette? Chi ve le ha raccontate queste storie? E questi bambini tranquillamente dicono: ma si sanno, si sanno. Quindi praticamente lo sceneggiatore è stato costretto a forzare un po' la mano, al contrario dello scrittore, che invece non ha mai avuto la necessità di, come posso dire, spingere più di tanto la curiosità del lettore. Quindi ce l'ha fatta arrivare un po' alla volta il lettore a sviluppare la curiosità e a capire che c'era qualcosa di strano. Ecco la differenza tra il libro e il romanzo, giusto il minutaggio, questo. E vabbè, praticamente noi incominciamo a capire che c'era qualcosa di strano, fino ad arrivare a un punto in cui nel libro stiamo su per giù a metà, mentre nel film stiamo su per giù dopo la mezz'ora, dove quella stessa insegnante a un certo punto quasi sbotta e fa un discorso strano agli studenti durante una lezione nel film, e durante un momento che stava piovendo e stavano tutti sotto una grondaia nel libro. E il ragionamento è questo, su per giù. E io, quando ho sentito questa frase, ho detto: ma che cazzo sto vedendo? Mi ricordo proprio perfettamente quando vidi il film la prima volta. Il discorso era questo: alla vostra età voi molto probabilmente state già iniziando a fantasticare su quello che farete da grandi. Quindi alcuni di voi vorranno diventare, che ti so, dei poliziotti, altri vorranno trasferirsi in America o diventare degli attori, altri vorranno fare l'insegnante e tutto quanto. E questo è quello che fanno tutti i bambini, quindi è una cosa bella fantasticare sul futuro. Però è una cosa che a voi non è permesso. E tutti i bambini si iniziano un po' a guardarsi tra di loro. Come, perché a noi non è permesso? Perché voi non siete come tutti gli altri. Voi, purtroppo, la vostra vita, voi, solo una piccola parte di voi potrà diventare veramente grande e anche quelli non saranno adulti per molto. Perché voi esistete praticamente per fare i donatori, ossia donatori di organi. Per cui, superata una certa età, inizierete a donare gli organi. E solo quelli che riusciranno a non morire donazione dopo donazione dureranno un po' di più, ma sempre, ma avrete sempre la vita da donatori, quindi sarete sempre, passerete la vita sempre dentro a delle cliniche e basta. Quindi praticamente questo è il famoso colpo di scena che vi avevo detto. Nel film, ripeto, accade dopo una mezz'ora, però quando accade tu inizi a capire, cazzo, questo film è interessante, non è come pensavo, mi stavo quasi annoiando, pensavo fosse quasi un film da storia da collegio, invece no, cazzo, fammi un po' vedere, fammi un po' stare più attento. Mentre nel libro, ripeto, si arriva a questo punto dopo una 100-150 pagine, quindi quasi per deduzione, ci arrivi quando capisci che vengono rimproverati quelli che vengono beccati a fumare, non perché fumavano ed era contro la regola in sé, ma perché fumando, proprio gli veniva proprio detto, voi non avete, per voi la colpa di fumare è ancora peggiore rispetto a quella di un bambino normale, perché voi fumando state danneggiando i polmoni che serviranno a terzi. E quindi praticamente è veramente inquietante, e quindi là capisci che tutta la storia che stiamo vedendo, leggendo, questo non lasciarmi, è una storia di tipo distopico e ucronico, cioè praticamente è una versione, dato che stiamo negli anni 70-80, una versione alternativa degli anni 70-80 nostri, cioè una versione in cui della realtà in cui praticamente si è scelto la strada della clonazione, praticamente, e soprattutto tutta la storia è fatta in maniera con lo spirito distopico, quindi praticamente un presente non molto ottimistico e come posso dire, moralmente normale. Perché? Praticamente si è scelto di creare degli esseri la cui funzione è solo quella di crescere in modo da poter donare i loro organi a esseri umani normali, nati normalmente, e quindi praticamente per una questione di salute. E siccome che questo è ovviamente moralmente inaccettabile, diciamo, in generale, no? Per l'essere umano, però siccome che con questa tecnica, con questo modo di operare, si era quasi totalmente sconfitta il cancro e una marea di altre malattie, gli esseri umani si sono praticamente l'hanno accettata. Quindi, pur sapendo che questi esseri nati dalla clonazione crescevano normalmente, erano dei bambini, quindi praticamente venivano cresciuti normalmente, non è che era come i film di fantascienza dove vengono, c'hanno la crescita accelerata. Quindi, pur sapendo che da qualche parte nella nazione o nel mondo nascevano e vivevano questi esseri alternativi umani, le persone praticamente chiudevano un occhio perché riuscivano con la donazione degli organi clonati praticamente a risolvere le loro malattie. Quindi qua scattano delle riflessioni e tutto quanto. Quindi dopo la storia incomincia a diventare interessante. La storia quindi racconta questi tre ragazzini che creano un legame particolare tra di loro, di amicizia, che nel libro all'inizio è di amicizia, Poi invece nel film, per renderla più stuzzicante, sin dalla prima mezz'ora lo sceneggiatore crea una dinamica sentimentale in questo modo. La protagonista ha sempre più simpatia per il maschio, per Tommy, però quando decide che ci si vuole mettere proprio assieme, l'altra, quella che sembra una sorta di antagonista, resa un po' più antipatica nel film, ossia Ruth, praticamente ci si mette prima. Quindi Ruth diventa la fidanzata di Tommy, impedendo così, cioè praticamente agisce sul tempo e la protagonista non può farlo a sua volta. Quindi la protagonista, che è diciamo la buona, accetta la situazione e rimane a distanza, pur mantenendo l'amicizia con Tommy, però non è che va a fare le corna alla sua amica, quindi accetta che Tommy, di cui si era innamorata, stia con un'altra. Questo nel libro in realtà non crea la stessa sensazione, perché nel libro lei non è nella prima parte innamorata di Tommy, c'è cioè semplicemente una simpatia di amicizia. Quindi diciamo, quella dinamica che ha reso il film più piccante, in realtà nel libro non c'è. Superati una certa età, non neanche mi ricordo qua, cioè diciamo su per giù, quando praticamente finiscono le medie, questi tre sono stati praticamente trasferiti in uno di questi cottage, quindi in una casa in mezzo alla campagna, proprio una casetta, in cui praticamente dovevano vivere lì in maniera un po' più disagiata, diciamo, cioè avevano meno comodità, però di cui non se ne preoccupano più di tanto. Quindi, per esempio, d'inverno fa freddo, d'estate fa caldo, hanno meno servizi, però non se ne, non vengono, la storia non viene descritta come se questo fosse un problema. Quindi semplicemente dicono che d'inverno per dormire si mettono di 2 o 3 maglie e nient'altro, e lì in teoria sempre spesati dallo Stato, e quindi stanno loro senza fare niente su per giù, aiutano un po' quelli diciamo della fattoria là, della cosa, ma niente di che. A quel punto si capisce che loro hanno solo una scelta: o aspettano il giorno in cui verranno chiamati per donare, quindi praticamente questi organi non vengono donati tutti contemporaneamente, vengono donati una alla volta, quindi viene considerata la prima donazione, la seconda donazione e via dicendo. Quindi magari vengono chiamati, donano, facciamo caso, vengono chiamati per donare un polmone, poi vengono mantenuti, si aspetta che si rimettano tutto quanto, poi magari dopo diversi mesi o addirittura anni vengono richiamati per fare la seconda donazione e via dicendo. E il tutto per farli durare il più possibile. Quindi se nella prima donazione donano il primo polmone, non è che nella seconda danno il secondo polmone, daranno un'altra parte del corpo. Quindi o aspettano, la loro scelta è o quella di aspettare semplicemente il momento della donazione, oppure diventare degli assistenti, che diventare degli assistenti non va a influenzare il momento della donazione, ma semplicemente ti permettono, invece di stare senza fare niente, di assistere gli altri donatori da un punto di vista psicologico, oppure semplicemente ad accompagnarli tra una clinica e l'altra, accompagnare a fare delle passeggiate e tutto quanto. Siccome che i tre, che comunque avevano mantenuto un certo legame di amicizia anche in questi cottage, dopo una litigata, la protagonista decide di non aspettare lì insieme a loro e decide di fare l'assistente. E passa una decina di anni a fare l'assistente senza mai incontrarli. Ecco perché il film e il libro, diciamo la storia, inizia con lei che ha 31 anni ed è più di 10-12 anni, mi sembra, che fa l'assistente. Dopo una decina d'anni, per puro caso, mentre stava ad assistere un donatore in un ospedale, perché lei poi agli assistenti hanno dei bonus, perché uno dice: allora che cazzo lo fai a fare l'assistente se non c'hai vantaggi? In realtà il vantaggio è che invece di startene dentro una casa di campagna ad aspettare la chiamata, tu praticamente se fai l'assistente ti danno un mini appartamento, la macchina, e tu puoi praticamente hai la tua indipendenza, quindi ti danno pure uno stipendio in cui tu ti permette di fare la benzina e di, se spostarti dove devi andare, quindi devi fare l'assistente a uno che sta in una clinica a 40 km di distanza, tu con la macchina ci puoi andare. Poi se ce n'hai un altro a cui fare assistenza che sta a 100 km, tu ti passi le giornate spostandoti da uno all'altro, però almeno fai qualcosa. E la protagonista praticamente è un assistente. Mentre stava facendo l'assistente ad un donatore, in quella clinica ritrova la sua amica Ruth. Quella aveva fatto già, era già diventata un donatore, aveva fatto la prima donazione, però non è che era andata molto bene l'operazione, quindi lei ne era uscita molto provata, quindi molto affaticata e tutto quanto. Lei praticamente decide, dato che era molto brava a fare l'assistente, aveva, diciamo, tipo un bonus rispetto agli altri assistenti, la protagonista, cioè si poteva permettere, aveva delle influenze con cui poteva permettersi di scegliere il proprio assistito, che generalmente questo non era permesso, e lei riesce a diventare l'assistente della sua amica Ruth, in modo che da ripassare i momenti assieme, a ripensare al passato, a quando erano ragazzine e stavano in quel collegio, vi ripeto, si chiama Halsham, e quindi, diciamo, a rendere più piacevole, diciamo, la vita di questa Ruth, che praticamente era malaticcia dopo la prima donazione, perché almeno aveva come assistente, diciamo, un'amica, l'amica del cuore dell'infanzia. E un giorno decidono, perché quella si sente abbastanza debole, quindi si stava avvicinando la seconda donazione e sinceramente non credeva di poterne uscire viva dalla seconda donazione. Allora Ruth esprime il desiderio di andare a fare tipo una gita insieme all'assistente, alla protagonista, perché era venuta a sapere che c'era un posto dove una barca era rimasta incagliata dentro una sorta di palude. Nel libro è una palude, mentre nel film è tipo un relitto di una barca rimasta spiaggiata, diciamo. E che in questa gita lei avrebbe voluto, sapendo che all'incirca lungo la strada tra la loro clinica e questo luogo, che era molto distante, cioè ci volevano tipo, che so, 2-3 ore di macchina, lungo la strada c'era anche la clinica dove viveva Tommy. Tommy quindi era stato il fidanzato di Ruth ed era comunque l'amico anche di Katie, ripeto, quello che nel libro era semplicemente il fidanzato di Ruth e l'amico di Katie, mentre nel film era il fidanzato di Ruth, ma era quello che sarebbe potuto tranquillamente diventare il fidanzato di Katie se non ci si metteva prima Ruth. Quindi il film, la sceneggiatura del film, da quel punto di vista era un po' più, ripeto, piccantella, perché nel film, non avendo a disposizione tutte quelle pagine che c'aveva l'autore nel libro, per cercare di creare un po' di quel legame non proprio armonioso tra le due femmine, quindi quell'amicizia che sì c'è, ma non è, come posso dire, serena al 100%, ci sta quel po' di conflitto nel libro, quel po' di conflitto era dovuto a svariate piccole cazzatelle, mentre nel film lo sceneggiatore, per abbreviare, ha fatto sì che invece di metterci tante cazzatelle ci ha messo praticamente come posso dire, quel contrasto d'amore, ossia che sempre quel un po' di scocciatura che praticamente una si era messa in mezzo tra un potenziale amore e l'altro. Vabbè, comunque per farvi capire il quadro. E quindi decidono si mettono d'accordo e decidono di andare a fare la gita portandosi dietro anche questo Tommy, che nel frattempo stava in quest'altra clinica in mezzo. Tommy aveva già fatto la seconda donazione, però siccome che Tommy era uno sportivo, diciamo, aveva reagito molto bene. Infatti lui stesso dice: io avrei voluto fare anche io l'assistente, ma non sono bravo come assistente, non sono in grado di assistere nessuno psicologicamente, non so parlare, quindi mi accontento di essere un buon donatore. Perché un'altra cosa che fa strano leggendo il libro e vedendo il film è la passività con cui questi personaggi, questi cloni, vivono la loro esistenza. Cioè una passività incredibile, cioè tu ti aspetti sia mentre leggi il libro, sia mentre vedi il film, che sia un film da quasi che diventerà quasi un film d'azione, cioè che a un certo punto questi si ribelleranno al fatto che sono dei donatori, tipo scapperanno, faranno qualcosa per cui l'umanità scoprirà che non è giusto una cosa del genere. Invece no, non accade niente di tutto questo. Il film è proprio passivo, cioè il loro comportamento è proprio passivo. Loro sin da piccoli vengono istruiti per accettare il fatto che sono, che dovranno essere dei donatori. Quindi loro non si ribellano, loro sanno che ci sarà il giorno in cui praticamente dovranno donare gli organi, ci sarà il giorno in cui non riusciranno a sopravvivere all'operazione, punto. Capito? Quindi è lì che ti crea una sensazione di angoscia la storia, proprio quella cosa, questo particolare. E soprattutto, vedendo queste storie d'amore, queste amicizie tra i personaggi, vabbè, dopo questo ne parleremo alla fine, quando io vi spiegherò il motivo per cui mi piace la storia e quindi nelle sue due rappresentazioni. Quindi loro praticamente vanno in questo delitto e si ritrovano dopo una decina d'anni di nuovo insieme a parlare. E qui praticamente accade un altro punto cardine della storia. Praticamente Ruth, che sa che non durerà più di tanto, chiede scusa agli altri due e gli fa il discorso dicendo: io ho sempre saputo che stando insieme a Tommy quando stavamo nel collegio e poi nel cottage ho impedito che possa la nascita praticamente della vostra storia d'amore, che molto probabilmente sarebbe durata molto di più della mia. E in più c'era una sorta di informazione che non si capisce, che non era validata. Quindi era tipo una speculazione che nasceva praticamente all'interno di questi cottage. C'era questa idea, che quindi alcuni ci credevano, altri no, che se praticamente una coppia di innamorati, dimostrava di essere veramente innamorati, quindi che c'era veramente l'amore tra loro due, quindi non si sa come possa essere possibile dimostrare una cosa del genere, si poteva richiedere un permesso per ritardare di 2-3 anni le donazioni per poter vivere insieme. E si era arrivati a concludere che per dimostrare questa cosa, oltre a presentarsi ovviamente insieme come innamorati, praticamente si andava a giustificare la pratica della lezione d'artistica che si svolgeva quando erano piccoli, dimostrando che siccome che loro avevano creato delle opere, dei disegni, delle pitture, delle sculture, quelli in un certo senso dimostrava agli scienziati o che cazzo te ne so, a chi poteva prendere la decisione, che in realtà c'era un'anima dentro di loro, che loro praticamente non erano semplicemente degli esseri così diversi da chi nasceva normalmente e che quindi, sommando le due cose, potevano veramente amare e che quindi potevano ricevere questa sorta tipo di permesso di ritardare l'inizio delle donazioni. Ruth quindi praticamente ha fatto questo discorso: io praticamente vi chiedo perdono perché ho messo avanti, diciamo, la mia felicità, ma che praticamente era chiaro che il mio amore, cioè il mio legame con Tommy non sarebbe stato forte come quello che sarebbe stato tra voi due, e io vi do l'indirizzo di casa della direttrice di dove noi avevamo fatto il collegio, che praticamente il college poi venne chiuso qualche anno dopo, lei era riuscita a risalire all'indirizzo della casa, quindi dava loro, diciamo, queste informazioni dicendole: andate da questa e vedete se riuscite a farvi ritardare le donazioni in modo da poter stare qualche anno insieme. Io vi chiedo perdono e vi regalo queste informazioni in modo tale che spero che mi possiate perdonare una cosa di questo tipo. Infatti effettivamente nel giro di qualche mese Ruth praticamente gli fanno la seconda donazione, cioè viene richiamata sotto i ferri per la seconda donazione, ma non sopravvive. quei due iniziano, si rimettono insieme, cioè si mettono insieme per la prima volta, e qui ci sta la differenza rispetto al libro, e per cui ho preferito il film. Perché nel film, quando loro si mettono insieme, tu sapevi che era il desiderio di lei sin da quando era bambina. Quindi, diciamo, è più giustificata la cosa. E poi è più giustificato il discorso che ha fatto praticamente la... che ha fatto Ruth, capito? Invece, nel libro, tutta questa attrazione e voglia di amore da parte della protagonista rispetto a Tommy non c'è. Cioè, lei praticamente lo apprezza come amico. Quindi quando alla fine che muore Ruth e lei ci si mette insieme, è come se in quel momento, se, dal mio punto di vista, nel libro sbocciasse veramente un sentimento più d'amore. E lì, diciamo, la differenza. Comunque, fatto sta che alla fine vanno da questa, sia nel libro che nel film, vanno a ritrovare la ex direttrice di questo posto, e quella gli dà da loro un brutto colpo. Praticamente lei spiega, quindi lei a loro, e lo scrittore e lo sceneggiatore a noi spettatori e lettori, ci spiega le cose come stanno. Quindi si può considerare come un ulteriore colpo di scena, ma in realtà non è più un colpo di scena, è una pietra tombale sulla speranza che di un finale, diciamo, un po' più piacevole. Ossia che lo scopo del collegio, di questo collegio, che era molto più che era migliore rispetto a tutti gli altri dove nascevano i bambini clonati, era quello di creare, di dimostrare allo Stato che facendo crescere questi bambini e trattandoli come dei bambini normali, quindi insegnando loro, mandandoli a scuola, insegnando loro le cose, tutto quanto, facendogli fare anche opere creative e via dicendo, quelli non avevano nessuna differenza rispetto a un bambino normale. Dentro di loro erano normali, cioè con dei sentimenti, con un'anima e tutto quanto. E quindi lo scopo di questo collegio, che praticamente era molto dispendioso, però era di cruciale importanza, era dimostrare al mondo che questi cloni erano praticamente degli esseri umani in tutto e per tutto, e che quindi utilizzarli come magazzini viventi di organi non era poi una cosa così bella. Però non erano arrivati a ottenere il risultato che volevano, perché gli esseri umani, di fronte a ciò, vabbè, sì, si stavano un po', come posso dire, ammansuendo, però grazie al fatto che statisticamente era calata notevolmente la morte da tumori e da malattie varie, praticamente l'essere umano, che dentro di sé è egoista, se n'è fregato di questi. Quindi il ragionamento era: ok, sappiamo che questi sono esseri umani normali, però facciamo finta che non esistono. Quindi non ne vogliamo sapere nulla di questi, quindi che stiano bene dentro ai college sperduti in mezzo alle campagne, noi non li vediamo. A noi ci interessa semplicemente che quando abbiamo un problema, un polmone a causa di tumore e tutto quanto, ci sia un polmone di riserva pronto all'uso sul momento. E quindi praticamente la risposta è stata questa, quindi praticamente che non c'era quest'idea di poter ritardare l'inizio dimostrando che quella era tutta una cazzata che si inventavano gli studenti mentre stavano nei cottage per rendere più gradevole e speranzoso il loro futuro, ma erano tutte cazzate. Quindi quella gli spiega: il nostro college, che era il più rinomato di tutti, è stato chiuso. Oggigiorno praticamente l'unica cosa che noi abbiamo potuto fare per voi è regalarvi un'infanzia piacevole, perché tutti gli altri bambini, ancora oggi, tutti quelli che vengono clonati, vengono trattati proprio come, ripeto, come contenitori di organi, non viene insegnato nulla, vengono tenuti solamente in vita affinché crescano sani dal punto di vista fisico. Quindi mi dispiace per voi ragazzi, ma quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. L'esperimento sociale non ha dato i suoi frutti, non ha smosso le coscienze di nessuno, e quindi amen. E quelli rimangono là a bocca aperta, cioè che potevano fare? Subiscono l'ennesimo colpo. Quella praticamente era stata da sola, finalmente si mette insieme a quello di cui era innamorata sin da piccola nel film, vende comunque al suo amico che aveva ritrovato nel libro, sapendo che niente, non si poteva ritardare nulla e che prima o poi Tommy sarebbe stato chiamato per il terza, per la terza donazione, e che lei prima o poi l'avrebbero chiamata per la prima. Escono da questa, dalla casa della direttrice. Tommy ha un attacco di ira, però è tutto passivo. Cioè, non è che l'attacco di frustrazione per non essere, per aver sperato e non ottenuto nulla, che loro praticamente erano stati, gli avevano insegnato sin da piccoli ad accettare il loro destino, non è che crea delle niente, nessun tipo di ribellione, nessuna. Uno si aspetta che, ti so, magari siccome che lei sapeva guidare, tipo che scappano insieme da qualche parte, in un'altra nazione. No, non accade nulla di tutto questo. Infatti la storia termina con lui che fa la, mi sembra che fa altre due donazioni, e alla fine muore così, alla quarta donazione. E lei che rimane completamente sola, comunque abituata alla solitudine, ma completamente sola, e soprattutto, cioè, lì già mi ti piglia un groppo in gola, che vedi che i suoi due amici di infanzia sono morti, ma non morti per un incidente stradale o per una malattia, morti perché destinati sin da piccoli a perdere qualcosa che gli viene sottratto. E lì, e questa ho capito che la parte che più mi suscita emozioni, ed è, cioè, mi ricorda pure quando avevo parlato del film Monsters Ball, dove c'era il carcerato che praticamente non viene mai spiegato perché stava dentro al carcere, però stava in quella parte degli Stati Uniti dove c'era la pena di morte. E lui aveva un figlio fuori, un figlio che stava crescendo, che aveva, ti so, 10-12 anni. Lui accettava la pena di stare in carcere, però aveva cercato in tutti i modi di non, di, che ti so, convertirla in ergastolo, di non subire la pena di morte, perché lui voleva a tutti i costi vedere il figlio crescere. Anche per esempio una visita al mese da parte del figlio, lui già quello lo rallegrava. Invece nel film ti vedi che purtroppo erano state tutte non accettate le richieste relativa alla condanna, quindi lui doveva finire sulla sedia elettrica, e c'era lui che purtroppo aveva un sacco voglia di vivere per vedere il figlio, e doveva accettare la morte imposta da terzi. A me è questa la parte che a me mi smuove. Perché io, nello stesso modo con cui non, cioè proprio sono contrario a chi vieta, a chi praticamente vuole morire, che di non morire, stessa cosa vale anche al contrario. Praticamente io sono a favore di chi? Della totale libertà di una persona di fare ciò che vuole della propria esistenza. E a me che terzi, il governo o i moralisti del cazzo o la scienza o gli istituti debbano decidere per te della tua esistenza, per me praticamente è inconcepibile. Per cui quando vedo sti film o le situazioni anche reali in cui sia uno che vive male la sua esistenza e vorrebbe morire e non riesce a farlo per vari motivi, sia come nel caso di questo film storia, dove loro sono tutte persone che vogliono vivere, loro vorrebbero vivere, quei due volevano vivere insieme da innamorati, quello era uno sportivo, tu ad uno sportivo gli vai a togliere il polmone che serve ad un'altra persona e lui gli togli la possibilità di fare quello che vuole. Questo proprio è un concetto che quando tu vedi il film, proprio mentre tu vedi il film, ti vengono le domande, anche se tu razionalmente mentre vedi il film sei concentrato sulla trama, dentro di te ti smuove qualcosa, e quello che ti smuove ti fa lacrimare, ti crea emozioni e ti fa capire che sei stato contento di aver visto quel film, non perché un film triste, a me non mi piace vedere i film tristi, sì, ma il film triste ti fa conoscere, in questo caso triste che poi è una cosa soggettiva, ti fa conoscere una parte di te. Mentre conoscere una parte di me va sempre bene, anche se la devo conoscere nell'ambito della tristezza. Quindi per esempio, e alla fine il film, la storia finisce che quello muore, lei è stata sola, aspetta la prima donazione, si ferma, mi sembra, sia nel film che nel libro, davanti ad un campo di grano, una cosa del genere, e guarda in lontananza e fa le sue conclusioni, i suoi ragionamenti, che poi cambiano, mi sembra, a seconda se è il libro o il film, dove lei dice su per giù che intanto alla fine che differenza c'è sta tra un donatore, tra un clone e un essere vivente normale, entrambi fanno di tutto, vorrebbero di tutto per durare il più possibile, ma intanto questo non è possibile né per l'uno né per l'altro, cambia semplicemente l'intervallo di tempo in cui tu vivi, però alla fine non arriverà mai il momento in cui non c'è voglia di essere felice, non c'è voglia di che ti danno più anni di vita, è una caratteristica in comune per entrambi e tutto quanto. Nel libro entra in gioco un altro fatto, che praticamente lei guarda in lontananza, sta in un posto che sin da piccoli si erano creati la leggenda nella testa, che quello è il posto dove vengono ritrovati tutti gli oggetti smarriti. Infatti quando ero piccola, che aveva perso tipo una musicassetta, gli dicevano tutti, va, di sicuro quando sarai grande e andrai in questo posto lo ritroverai. Che poi effettivamente così è stato, perché lei quando era più grande era andata in quel posto, fa tipo una gita, in un negozio di musica l'aveva ricomprata la musicassetta, quindi in un certo senso era accaduto. Mentre sta lì nel libro che guarda in lontananza, lo scrittore, con delle parole bellissime che non mi ricordo, dice su per giù che lei guardando in lontananza si immaginava di vedere Tommy, perché in teoria anche Tommy l'aveva perso, non solo aveva perso la sua amica Ruth, ma aveva perso pure il suo innamorato Tommy, perso perché erano morti. E lei praticamente sta là e quando immagina di vederlo subito blocca la fantasia, perché non ha la forza di portarla avanti, cioè di immaginarsi che quello c'è veramente lì, perché il suo più grande desiderio in quel momento è non essere sola, ma avere la compagnia dell'innamorato, che però non ci sta più. Cioè, come cazzo fai a non emozionarti? Che l'innamorato non c'è più perché il governo, lo Stato, l'egoismo degli altri l'hanno utilizzato come per pigliare gli organi, cioè è una cosa inconcepibile, cioè mamma mia, cioè se io penso ai parallelismi, tipo ripenso a tutti quelli che sono morti dopo che si sono fatti il vaccino obbligati per il bene della collettività, del cazzo, cioè come fa uno a non arrabbiarsi? Cioè io comunque questo film l'ho consigliato a tutti, e il libro diciamo a chi c'ha più pazienza. Infatti praticamente il film l'ho fatto vedere pure a Irene, non mi sembra che si sia emozionata, assolutamente non si è emozionata come quando l'avevo visto io la prima volta, ma vabbè, poi lei si è letta pure il libro, sì, gli è piaciuto, però evidentemente è una cosa soggettiva, quindi non vi assicuro che farà lo stesso effetto che ha fatto a me. Ma per oggi basta così, va, ci risentiamo alla prossima cosa. Può anche essere che, giocando sempre su questo fatto, con questo esperimento, cioè voler fare dei podcast diciamo più monotematici relativi ad un certo argomento, in modo tale da facilitarmi quando farò i podcast diari, potrei ripetere anche in futuro. Quindi per esempio l'altro giorno mi sono visto il film di Flash, no? Io potrei parlarvi del film di Flash da solo, mentre cammino, con il registratorino, in modo tale che quando farò il podcast diario vi dirò andatevi a sentire quello, perché veramente, cioè, è impossibile registrare un podcast dentro una casa, dentro una camera con la porta chiusa a queste temperature, cioè se almeno potessi aprire la porta e sfruttare l'aria condizionata pure, però è una cosa che non si può fare perché in casa mia ci stanno le persone, quindi entrerebbero i rumori, i loro discorsi esterni. Quindi va bene così. Vabbè, dai, vi saluto e proseguo con la mia passeggiata di domenica, domenicale. Alla prossima.